On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni. Scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Tom.
A volte mi soffermo e guardo il fumo di una sigaretta. La bocca resta aperta forse troppo, poi si chiude in fretta. Si vede chiaramente che cerco un'espressione, che distacco, che fatica questa mia finzione. Cerco un gesto naturale, per essere sicuro che questo corpo è mio. Cerco un gesto naturale, intero come il nostro io.
L'opera di Luigi Pirandello verte molto sul conflitto ritenuto irriducibile che esiste tra l'essere e l'apparire. Il concetto che esemplifica meglio il suo pensiero è quello della maschera, quella che ognuno di noi indossa quando si interfaccia con gli altri. Il rischio che si corre, naturalmente, è quello di smarrirsi, di partire da uno, diventare 100.000 e finire in ultima istanza per essere nessuno. La sua innanzitutto è una feroce critica alla società del consumo, totalmente disinteressata al contenuto e dunque ossessionata dall'apparenza. Vivere nel mondo significa dunque contenere quel magma informe e sfuggente che è l'individualità, imponendogli, con una maschera per l'appunto, una forma prestabilita, per partecipare come attore a quella che lui chiama la recita del mondo. C'è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro, e quando stai solo, resti nessuno. Senza, tuttavia, potersi dare una risposta, in quanto l'essere, nel suo costante e incessante divenire, è per sua stessa natura inafferrabile. Difficile dire se il protagonista della nostra storia conosca o meno Pirandello. Certo è che sarebbe parso veramente interessante al romanziere e drammaturgo siciliano, perché Tom Waits sembra essere proprio il protagonista di una delle sue storie.
Click and buy a house about 245 with my sidewalk, Sunday strawberry surprise. I got a cherry popsicle, I'm right on time. I got a big stick, mama, that'll blow your mind. Cause I'm your ice cream man, and I'm a one man band. And I'm your ice cream man, baby, I'll be good to you. If you miss me in the alley, baby, don't you fret. I'll be coming back around and don't forget. When you're tired and you're hungry, want something cool, you know I got something better than a swimming pool. Cause I'm your ice cream man, and I'm a one-man band.
Thomas Alan Waits nasce a Whittier, California, in una normalissima famiglia della classe media americana. È il 7 dicembre 1949 e sono passati 9 mesi esatti da quella notte di fine aprile al Crossroads Motel a La Verne, tra bottiglie di liquore svuotate, un pacchetto di Lucky Strike e mezzo sandwich al tonno in cui era stato concepito. Il racconto ci arriva direttamente da Tom e non abbiamo idea di come faccia a saperlo, ma in ogni caso abbiamo una mezza idea della sua famiglia e della sua infanzia. La madre Alma è una casalinga, il padre Jesse insegna spagnolo, è un alcolista, sì, ma a moderato funzionamento. Di conseguenza la sua infanzia passa abbastanza serena. Un po' di bullismo alle elementari, ma in quegli anni era quasi la triste, tristissima normalità. Della sua infanzia sappiamo pochissimo perché Tom Waits è sempre stato estremamente riluttante a mescolare il suo io privato con il pubblico. Ma di certo sappiamo una cosa, amava d'estate passare le vacanze con i parenti della madre ed era affascinato da un suo zio per quel timbro strano, particolare, graffiante di voce che aveva e che più tardi ispirerà il suo stile canale.
Nebraska never let you come back home. No Hollywood fine. drifting my sign. Any night I'll be willing to bet. There's a young girl.
L'evento che segna l'infanzia di Tom, l'unico evento di cui ha parlato diffusamente in pubblico, avviene quando ha 10 anni. Il padre, l'uomo che lo aveva iniziato alla musica insegnandogli a suonare l'ukulele, che lo portava fino al confine con il Messico per un taglio di capelli, ossessionato dalla musica mariachi, esce di casa, ma non tornerà mai più. E il classico "vado a comprare le sigarette", per capirci. Di lì in poi lo vedrà solo saltuariamente. E l'impatto sulla vita di Tom è devastante. Nasce in lui, di riflesso, una voglia di maturità, una voglia di avere una guida, una voglia di bruciare le tappe, una voglia di diventare suo padre, di diventare un uomo prima del tempo. Quella figura paterna da ricercare assume i contorni di un'ossessione. Quando va a trovare gli amici, è molto più interessato nell'intrattenere delle conversazioni con i loro padri piuttosto che giocare con loro. A mitigare il suo dolore ci sarà la musica, al punto che descriverà di aver passato la sua infanzia inginocchiato davanti a un jukebox, pregando Ray Charles.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack.
Alla madre l'arduo compito di tentare di rimettere insieme i pezzi della famiglia. Prova a farlo trasferendosi in un sobborgo borghese di San Diego. Qui Tom sarà studente alla O'Farrell Community School, dove esordirà come cantante nel gruppo scolastico Systems. Le sue influenze, oltre al già citato Ray Charles, sono anche James Brown e Wilson Pickett, che tradiscono un enorme amore per l'R&B. Tom stesso, infatti, descriverà questo suo primo gruppo come dei ragazzi bianchi che cercavano di imitare il sound della Motown, senza, tra l'altro, riuscirci. Quando poi esploderà il fenomeno Dylan, Tom ne sarà investito in pieno, diventando un suo grandissimo ammiratore al punto da scrivere i suoi testi sul muro di camera sua.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right.
Arrivato all'adolescenza, queste sue influenze iniziano tuttavia a porgli una sorta di dilemma morale. Tutti i suoi idoli sono nati e cresciuti nella povertà, mentre lui è cresciuto in una famiglia benestante. Anche dopo il divorzio dei genitori, il tenore di vita in senso economico si era mantenuto piuttosto stabile. E dunque Tom, un po' come aveva fatto con il piccolo adulto che aveva sviluppato durante l'infanzia, inizia a elaborare un altro personaggio. Quello che però gli rimarrà appiccicato per tutta la vita. Quello dell'uomo di strada. Inizia volutamente, scientificamente a comportarsi male, a infrangere la legge, a ribellarsi per il semplice gusto di farlo. Non come un hippie, sia chiaro, troppo mainstream come cosa, che senso avrebbe avuto copiare gli altri per affermare se stesso? Molto poco. E invece attratto dalla ormai defunta cultura beat, quella di Allen Ginsberg e Jack Kerouac per intenderci. Lascia il liceo, studiare non l'aveva mai interessato nonostante gli piacesse come leggere, e trova lavoro alla Napoleone Pizza House. In questo posto dal fitto via vai, comincia a provare una stranissima attrazione per i tipi umani che lo frequentano, tanto da scrivere su un quaderno tutte le conversazioni interessanti che aveva origliato al lavoro. Ha pensato a tutto del suo personaggio, ha pensato esattamente a cosa vuole essere, a cosa vuole scrivere, a cosa vuole fare, ma non ha mai pensato neanche per un secondo che la musica possa diventare seriamente una professione.
Never saw the morning till I stayed up.
up all night. Never saw the sunshine till you turned out the light. I never saw my hometown until I stayed away too long. I never heard the melody until I needed the song.
Nel 1969 il fato però lo porta a trovare un posto come usciere all'Heritage Coffee House, locale dove si esibiscono parecchi artisti folk della scena locale. Non ci vuole molto tempo per cui dica a se stesso: ma se possono farlo loro, perché non io? Inizia perciò a salire sul palco, inizialmente con cover di Bob Dylan e poi, piano piano, inserendo dei suoi brani. Brani che però all'inizio sono principalmente parodie di canzoni country, oppure strani racconti musicati agrodolci sulle sue ex. Non è bravo a farsi pubblicità, non lo sarà mai e non si sponsorizza affatto, ma il suo nome inizia a girare per tutta San Diego. A questo punto è ovvio che due domande anche Tom se le fa. Non ho mai chiesto un favore, non mi sono mai pubblicizzato, eppure adesso mi chiedono di salire sul palco. Non è che io ci debba provare davvero? Per fortuna si risponde che sì, deve provarci davvero e che San Diego è un laghetto vivace, ma pur sempre un laghetto. Bisogna passare uno specchio d'acqua più grande. San Francisco? No, è ancora troppo piccolo. Se ci devo provare, direttamente a Los Angeles. E la mossa è assolutamente giusta. È giusta perché durante una delle sue esibizioni al Troubadour Club di West Hollywood conosce Herb Cohen, un piccolo manager che lo mette sotto contratto e lo porta immediatamente, non dico seduta stante, ma quasi a incidere delle tracce. Ora, la fretta di mettersi al lavoro non ripagherà. La produzione delle tracce avrà tanti di quei problemi che a un certo punto si fermerà tutto e il disco uscirà solamente 19 anni dopo, ripreso in successiva. Ma in ogni caso, l'esperienza piace parecchio a Tom. Gli piace stare in studio, gli piace incidere, gli piace ascoltare i suoi brani e sentire di aver fatto qualcosa. E allora? E allora si licenzia immediatamente da tutti i lavori che aveva in città e decide che farà a tempo pieno il cantautore.
Coming in from London, from over the pole, flying in a big airliner, chicken flying everywhere around the plane. Could we ever feel much finer? Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man.
Certo, in linea con il suo personaggio. Ve lo immaginate Tom Waits, l'uomo di strada che non è uomo di strada, risiedere a Hollywood? No. Se ne andrà a Silver Lake, quartierino a maggioranza ispanica con una grande e ormai vetusta comunità beat bohemian. Se il suo nome girava a San Diego, gira anche a Los Angeles, tanto che in poco tempo riesce a firmare, insieme a David Geffen, un contratto con la Asylum, etichetta per musica di nicchia controllata dalla ben più grande Elektra. Il primo frutto di questo accordo sarà Closing Time, album d'esordio, in cui si capisce già di che pasta è fatto Waits. Non solo per la bellezza delle musiche e dei testi, ma anche per la sua incredibile capacità di cambiare. Perché il suo personaggio, la sua maschera, in realtà, ne nasconde 100.000. E se il disco è pensato musicalmente come un disco jazz, principalmente piano e voce, le sonorità che ne escono fuori sono folk, fortemente folk. È una sorta di meraviglioso straniamento musicale. La produzione è piuttosto travagliata, non tanto per gli infiniti conflitti fra Waits e i musicisti, che infatti verranno elisi dal disco, e nemmeno per le diatribe con il produttore del disco, Jerry Yester, ma per il folle perfezionismo di Tom, oltre ai suoi continui cambiamenti di idea. In Closing Time c'è tutto Tom Waits e soprattutto c'è quello che sarà sempre il suo credo. Meglio fallire con le proprie idee che avere successo con quelle degli altri.
Mm-hmm.
viene immediatamente accontentato perché l'album che aveva attirato l'attenzione della critica non entra nemmeno in classifica, neanche da lontano. Non è un artista commerciale, men che mai pop, non ha uno stile definito, non risponde ad alcuno dei canoni della moda del suo tempo. E dei tanti che hanno cercato di essere se stessi senza scendere a compromessi, beh, lui è uno dei pochi a esserci riuscito davvero. Vendere, per lui, non è nemmeno un rischio, figuriamoci un desiderio, e questo non cambierà mai, a lui piace così. E infatti quella di Waits non sarà un grande impatto e una scoperta, ma una lenta riscoperta di cose già uscite spesso da anni. I brani del disco, infatti, verranno coverizzati un po' da tutti. Gli Eagles, che con la loro versione di My O 55 daranno fama e soldi a Waits, che tuttavia definirà freddamente la loro cover come asettica. Vero, questa cover gli porterà un tour promozionale che lo vedrà suonare in giro per gli Stati Uniti, ma sempre solo come artista d'apertura. E il ritorno a Los Angeles dopo questo tour, in cui viene utilizzato più come fenomeno da baraccone per allietare le folle prima dei concerti veri che come artista, lo lascia abbastanza scosso. Vorrebbe subito lavorare a un altro disco, ma è il suo manager a fermarlo. Aspetta. Ti trovo un'altra serie di concerti, ma questa volta con un artista diverso, con Frank Zappa. Ma sì, Frank Zappa e i suoi Mothers of Invention, con la follia che tiravano fuori, avrebbero avuto un pubblico capace di apprezzare Tom. E invece no. Nonostante personalmente Frank e Tom diventino anche buoni amici o cordiali conoscenti, il pubblico di Zappa è assolutamente esigente. Se non sei a livello di Zappa, non sei nessuno. E a livello di Zappa, beh, non c'è nessuno. Oltretutto, Tom si ritirerà dal tour dicendo che Zappa, per i suoi gusti, è parecchio intimidatorio. Che cosa intende? Beh, per scoprirlo, vi basterà andare a rispolverare il podcast di On The Rocks proprio su Frank Zappa.
Ladies and gentlemen, direct from the St. Moritz Hotel on the Sunset Strip, friend of ours from Los Angeles, Mr. Tom Waits. Sodden and wistful as he might be. How you doing, buddy? Your beard's getting very good. He holds the distinction of being the only person at the St. Moritz Hotel in Los Angeles able to room next to Ray Collins for longer than 3 weeks at a time. Tom, there's nothing to eat here. Why don't you sing him a little bit of your song, you know, the only one that we know.
What can you do with it?
What can you do with it?
I was just trying to get a hold of a little change for something to eat.
Well, you came to the right place.
Well, before I do anything, I gotta tell you a story about Johnny Cash and June Carter. Unbeknownst to anybody in the entire metropolitan area, let me relate a little piece of metropolitan hot news. It's about Johnny Cash and June Carter. Yes, June Carter went and left Johnny Cash sitting in his Winnebago playing solitaire. Run off to Memphis and married Hank Snow, of all people. Yes, Hank Snow, of all people, he hooked up matrimonially. And folks around those parts are saying that's the first time they've ever seen 6 inches of snow in June. Now, I'm not gonna say anything.
Se c'è una cosa che a Tom non piaceva era l'essere alla moda. Tanto che se il primo disco era stato un insuccesso, nel secondo non cerca certo una via più commerciale, anzi. Le sonorità jazz vengono esasperate con il buon aiuto di Bones Howie, nuovo produttore, che lo conquista immediatamente al primo incontro portandogli una cassetta di registrazioni di Kerouac che legge le proprie poesie. Bones aveva capito il genio che aveva davanti probabilmente e anche il tipo e non aveva paura di lanciarsi in un disco sperimentale. Verrà ripagato? In parte. Perché il disco terrà molto, molto più successo di pubblico del precedente, ma è il successo del precedente era praticamente pari a zero. Niente per cui si possa ancora veramente lanciare Tom Waits come grande artista negli Stati Uniti. Tanto che ci riprova ancora con Frank Zappa, a tornare in tour con lui, e non c'è niente da fare. Il pubblico dei Mothers non lo può vedere, o forse non lo può capire. Ma sì, il pubblico di Frank Zappa era lanciato nel futuro, nel più sperticato sperimentalismo. Ed arrivava questo tipo, che cantava con questo stile basso, gracchiante, ma allo stesso tempo molto melodico, come un vecchio crooner. Ma soprattutto, come un vecchio, come un tipo degli anni 50 che è appena uscito da un pubbaccio di periferia con il cuore spezzato da una donna. E che stava lì, a raccontarti i suoi drammi al 96esimo bicchiere di whisky. E se molte rockstar, molti artisti hanno fatto della verità, della veracità della propria anima il loro punto chiave, capire quanto ci sia di finto e quanto ci sia di vero nel Tom Waits pubblico è praticamente impossibile. Basterebbe citare una delle sue frasi più ricordate. La realtà è per i codardi, per chi non ha il coraggio di drogarsi. Capite che a parte l'intento provocatorio, c'è anche una profonda riflessione su cosa sia la verità, cosa sia la normalità, cosa sia la realtà dell'essere. E chi può dirlo se io sono davvero quest'uomo che sembra sempre appena uscito dal bar? È difficile anche perché il tempo lo passa effettivamente in buonissima parte a bere, fumare, talvolta anche sigarette e leccarsi le ferite dell'ultima avventura amorosa finita malissimo. È quello il vero Tom Waits? O è un ragazzino borghese che sta giocando? Pirandello vi direbbe che la faccenda è molto più complicata di così.
Well, you guessed her, and a wheel, with your arm around your sweet one, your Oldsmobile, nailing down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. And you got paid on Friday. Pockets are jingling and you see the lights. You get all tingling cause you're cruising with a six. And you're looking for the heart of Saturday night. And then you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace of all the other days. In a week, you know that this will be the Saturday you're reaching your peak, stopping on a red.
A fine 1974 Tom decide finalmente di provare a lanciarsi come artista principale in un tour, senza dover fare da spalla a nessuno. Quello che all'inizio non sembrava una buona idea per una musica così di nicchia diventa forse l'unica. Tom Waits non riesce a stare accanto a nessuno, è troppo diverso, troppo particolare, troppo unico. Il tour va abbastanza bene, non è un qualcosa di idilliaco, la sua salita al successo è lenta, lentissima, ma un episodio in particolare in questo tour se lo porterà presso praticamente tutta la vita. Conoscerà a New York la cantante Bette Midler, con la quale stringerà un'amicizia fortissima, indissolubile, capace di confondersi a più riprese con una vera e propria relazione amorosa.
Stop me if you've heard this one. I feel as though we've met before. Perhaps I am mistaken,
but it's just that I remind you of someone you used to care about. Oh, but that was long ago. Now tell me, do you really think I'd fall for that old line? I was not born just yesterday. Besides, I never talk to strangers in your way.
Tom accumula lentamente fan per fan, concerto dopo concerto, per tutti gli anni 70 e verso la fine degli stessi. La sua carriera sembra veramente pronta a spiccare il volo. Ha ormai intorno a sé un circolo di appassionati che, per quanto ristretto, lo adora alla follia. I suoi tour, da semplice artista di supporto, diventano mondiali. Non fa gli stadi, ma i locali li fa in tutto il mondo. Qualche soldo dovrebbe dunque averlo messo da parte, eppure nella sua solita folle commissione fra vita artistica e reale, Tom si autoimpone un regime di povertà. Una sorta di ascesi monastica di francescana memoria. per poter raccontare storie di miseria e miserabili, lui doveva vivere di conseguenza. Devi crearle le situazioni per poter scrivere a proposito delle stesse. E quindi io vivo in un costante stato di povertà autoimposta. Queste le sue parole. E la cosa funziona. Quando va a registrare il suo quarto ormai album Small Change, si sentirà per la prima volta sicuro di sé. E forse anche per questo finalmente otterrà il grandissimo risultato di finire nella top 100 dei dischi più venduti, oltre a ottenere un tripudio di elogi da parte di critica e colleghi, che lo amano decisamente più del pubblico. D'altra parte, ci sono così tante influenze al suo interno, che non può non piacere a chiunque si intenda di musica. Nel frattempo trova regolarmente il tempo per farsi arrestare per ubriachezza molesta, disturbo della quiete pubblica, farsi rilasciare grazie al manager, che riesce a trovare 8 testimoni che confutano le tesi della polizia, e dunque fare causa alla polizia per poi vincere una riparazione di alcune migliaia di dollari. Troppo eclettico per limitarsi alla musica, si avvicinerà al mondo del cinema diventando amico, pensate, di Sylvester Stallone, che lo farà esordire come attore nel suo film Paradise Alley.
She sends me blue valentines all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a war out for my rest. Baby, you got me checking in my rearview mirror.
Se Tom è veramente bravo a indossare le sue maschere, è anche capace di sfilarsele improvvisamente e inventarne di nuove. Nel luglio del 1978 sta incidendo il disco Blue Valentine, disco ancora una volta di stampo jazz, piano e voce. O meglio, disco che fino a quel luglio era di stampo jazz, piano e voce. Perché a luglio decide che si cambia tutto. E quando intendo tutto, intendo che licenzia la band, mette da parte il pianoforte e imbraccia una chitarra elettrica. Immaginate la felicità del produttore che deve buttare una marea di tracce arrivato già a metà dell'incisione del disco. Ma a Tom non importa. Stargli dietro è difficile però. Il cambiamento non si ferma allo stile musicale e non si ferma allo strumento che suona. Sta diventando, infatti, sempre più insofferente verso la sua etichetta, l'Elektra, che dal suo punto di vista lo tiene al guinzaglio come un fenomeno da baraccone, senza puntare davvero come lui, privilegiando altri gruppi come i Queen, come gli Eagles, che vendono decisamente più di lui. E infatti i suoi ultimi lavori con l'Elektra lasciano un po' a desiderare, forse perché ormai tutte le parti in causa si erano stufate l'una dell'altra. Tom decide che a questo punto c'è un'ultima cosa da cambiare, cioè la città di residenza. Da Los Angeles se ne va a New York per vedere se un nuovo panorama cittadino gli porterà nuove ispirazioni. Non ha neanche disfatto le valigie che viene raggiunto niente po' di meno che da Francis Ford Coppola. Malgrado potrebbe avere qualunque artista voglia, è convinto che deve essere Waits a scrivere la colonna sonora del suo prossimo film. Ovviamente il film viene girato ad Hollywood e dunque si dovrebbe tornare a Los Angeles e Tom è titubante. Perché insieme al ritorno alla sua vecchia città, Coppola gli chiede se può tornare allo stile dei suoi primi dischi. Quello che a fatica stava proprio tentando di lasciarsi definitivamente alle spalle. Tom è titubante, ma come fare a dire di no a una proposta talmente allettante dal punto di vista artistico, a una sfida così grossa? Non si può. E dunque ritorna a Los Angeles, dove Francis si è fatto costruire, ex novo, uno studio di registrazione per lui, accanto ai suoi studi cinematografici. Per il suo lavoro otterrà una nomination all'Oscar che fortunatamente non vinse, visto che gli avrebbe completamente rovinato il personaggio. Non è tuttavia questo a rendere l'esperienza un successo, ma il fatto che conosce Kathleen Brennan, assistente al montaggio, per la quale ha un autentico colpo di fulmine. Dopo una settimana di frequentazione, le chiede di sposarlo. Lei incredibilmente accetta e un mese dopo avvengono le nozze in una cappella per matrimoni veloci, come due ubriachi fuori da un casinò di Las Vegas. La ricetta perfetta per il divorzio, se non fosse che 43 anni dopo stanno ancora insieme.
Got no time for the corner boys down in the street making all that noise. All the girls out on the avenue, 'cause tonight I wanna be with you. Yeah, tonight I'm gonna take that ride across the river Jersey sign. Take my baby to the carnival, and I'll take her on all the rides. 'Cause down the shore everything's all right. You and your baby on a Saturday night. You know all of my dreams come true when I'm walking down the street with you. Sing sha-la-la.
La sua prima azione da uomo sposato è quella di isolare definitivamente la sua dimensione privata da quella pubblica. Concederà le interviste con il contagocce, non parteciperà a nessuna biografia dedicata a lui, chiedendo tra l'altro a tutti i suoi amici e possibilmente ai conoscenti di fare lo stesso. La ragione sta principalmente nel suo carattere, che è sempre stato schivo e riservato, ma forse anche nel fatto che la sua vita da bohème e la povertà autoimposta non era ormai più sostenibile dal momento che aveva il progetto serio di formare una famiglia. È vero, non aveva mai fatto i milioni con la musica in ogni caso. I maggiori proventi provenivano infatti dalle cover che altri artisti facevano dei suoi brani e non dai suoi dischi, ma di certo non aveva problemi ad arrivare a fine mese. Non sarà solo la stampa ad essere tagliata fuori dalla sua vita, però. Questa relazione gli aveva anche donato un nuovo senso di sicurezza e tranquillità spirituale che non aveva mai provato. Decide dunque di cambiare completamente stile di vita e perciò di tagliare fuori parecchie persone dal suo giro. Un'ondata di rinnovamento che pervade la sua vita e che non può mancare di investire anche la sua musica. Oltretutto ha anche finalmente concluso il tanto detestato contratto con l'Elektra e può permettersi di reinventarsi senza problemi. Trovare una nuova etichetta che lo producesse sarebbe stato un problema da risolvere solo in un secondo momento. Rimaneva solo un ramo secco da tagliare il suo manager, Cohen, che viene licenziato in tronco anche perché Tom inizia a sospettare, non senza ragioni, che si fosse intascato gran parte dei proventi. Aveva infatti ingenuamente incaricato il suo manager di occuparsi di gran parte del suo patrimonio. Uno dei pochi laconici commenti che Tom ci ha lasciato su questo è stato: pensavo di essere milionario e ho improvvisamente scoperto che in banca avevo un qualcosa come $20. E senza Caitlin non avrebbe mai avuto il coraggio di farlo. L'importanza della moglie non si limita al supporto emotivo. È infatti grazie a lei che viene a conoscenza della musica dell'eclettico Captain Beefheart, che ha immediatamente un enorme impatto su di lui. Una volta che senti Captain Beefheart, ti lascia una macchia addosso, impossibile da levare, come quella di caffè da un vestito. I look at her and she looks at me. In her eyes I see the sea. I don't see what she sees in a man like me. She says she loves me. Her eyes. Yeah, her eyes. Her eyes are a blue million miles. Far as I can see, she loves me.
she loves me.
E Captain Beefheart ne influenza la musica, ma anche i testi, che diventano più retorici, più ampi, più poetici. Il risultato è l'autoprodotto album Swordfish Trombones, che segna l'abbandono dello stile ispirato al jazz per un qualcosa molto più vicino al rock sperimentale, e una delle prime cose che fa è mandare questo disco proprio all'Elektra. Avete fatto male a non investire su di me, ma stavolta i soldi ce li ho messi io, l'investimento l'ho fatto io. Sentite che ne è venuto fuori. Alla Elektra sono ancora scottati, non lo vogliono neanche ascoltare e gli arriva un freddissimo diniego. Noi con questo disco non vogliamo avere niente a che fare.
Well, he came home from the war with a party in his ear and a modified program to fill and a pair of legs that opened up like butterfly wings and a mad dog who wouldn't sit still. Went and took up with a Salvation Army band group. Played dirty water from a swordfish trombone. They went to sleep at the bottom of Ten Killer Lake. It's a cheap, but it's great to be home. Well, he came home from...
Poco male. Poco male perché nella nostra storia entra quell'enorme, raffinatissimo conoscitore di musica che risponde al nome di Chris Blackwell, Island Records, il primo produttore europeo di Bob Marley. Chris non aspettava altro. Da tempo ammiratore di Tom, stava lì guardando il cronometro e aspettando il momento in cui Tom si staccasse dall'Elektra. E appena scopre che questo è avvenuto, lo contatta immediatamente. Swordfish Trombones lo distribuisco io, fidati, lasciami tutto in mano. Chris è un produttore eccezionale perché riesce a comprendere i suoi artisti, accettarne le caratteristiche e capire in ogni caso come sfruttarli al meglio. Il produttore perfetto. Chi altri avrebbe accettato di distribuire un disco per il quale l'artista decide di non fare un tour promozionale? Sarebbe stata follia, eresia presso qualsiasi etichetta. Ma Caitlin era incinta e Tom non aveva nessuna intenzione di muoversi neanche un giorno da casa. È ovvio, anche Chris non è felice di ciò, ma decide di tentare una nuova via per promuovere questo disco, la via del videoclip. E la cosa funziona. Funziona assai bene. L'album, come sempre, è adorato dalla critica e dai suoi cultori, fan sarebbe riduttivo ormai, che apprezzano come abbia saputo completamente reinventare se stesso e la sua musica senza perdere neanche un grammo di qualità. Anzi, forse aumentandola. Con la stessa etichetta produrrà anche Rain Dogs, definito da Tom stesso una sorta di interazione fra gli Appalachi e la Nigeria. C'è anche la collaborazione di Keith Richards in parecchie tracce e Keith spiegherà questa sua partecipazione come forma di gratitudine per l'enorme incoraggiamento ricevuto da Tom nel fargli incidere il suo primo album da solista. Come al solito, il singolo estratto Downtown Train di per sé non scalerà le classifiche, ma ci penseranno le cover che ne faranno Patti Smith e Rod Stewart a farlo entrare in classifica, fino al numero 5. La critica ormai è innamorata follemente di quest'uomo e Rolling Stone nel 1985 lo elegge autore dell'anno, sebbene la maggior parte dei suoi lettori ancora non sappiano chi sia. Torna ad esibirsi in tour dopo la nascita non del primo ma del secondo figlio, che viene subito dopo il fratello. E mentre gira gli Stati Uniti, per non far mancare nulla alla sua dimensione artistica, inizia un sodalizio cinematografico con un giovane regista indipendente, Jim Jarmusch. Recita anche in un'opera teatrale ispirata alle sue canzoni, Frank's Wild Years. Ma lo fa in un teatro di Chicago perché a Broadway sarebbe stato decisamente fuori luogo. Frank's Wild Years sarà anche il titolo del suo album successivo. E il suo tour fra Nord America ed Europa sarà l'ultimo per quasi 20 anni.
That was all night long. chairs. Mediterranean hotel back. Strong to call the roll of top dance. That old monkey roller blades. On over here, please. Bend his doggy do if you please. I got a telephone call from Miss Dale. My baby coming home today. Oh, will you send me one of those? Shake my head. Get me out of town with five dollars. Never took a man in a blue trench coat. Never drive a car when you're dead. Saturday's a festival. Oh, now Saturday's a day. Follow me to Pewter's on Dry Creek Road. I got the wet hand in my belly done so cold.
Tenere traccia dei progetti di Tom a questo punto diventa praticamente impossibile. La sua è una vena artistica che negli anni, lungi dall'eclissarsi, ha allargato il suo cono d'azione a quasi tutti i campi. E se questa puntata tende a mostrare una certa linearità, conseguenzialità delle sue opere, beh, è solo per servire il racconto, e non perché ve ne sia davvero una. La sua è una storia completamente inedita. Uno dei pochissimi artisti che non ha mai rincorso il successo e che non ha mai accettato un singolo compromesso. Uno dei pochi cantanti che non ha mai voluto stare al centro del palco e della scena e che, anzi, si è sempre defilato, al lato della luce. Un beatnik fuori tempo massimo, una parodia di Bohemian talmente convincente che nessuno, probabilmente neanche lui, riesca più a dire dove finisce l'uomo e inizia il personaggio. Non ha mai voluto riempire gli stadi, gli bastano i teatri. Il suo rapporto con il pubblico non è di odio, ma di desiderio di distacco. Desiderio, fra l'altro, inappagato, perché alla fine ha raccolto intorno a sé una vera e propria schiera di ammiratori che pensano compatti che sia lui il più grande dei cantautori americani. Sì, anche più grande di Dylan, perché alla fine anche Dylan si è venduto. Tom, invece, è sempre rimasto il cantore delle bettole, narratore di ubriachi, e se nella vita vi siete ritrovati anche voi al bancone di un pub, dopo un paio di pinte di troppo, magari con alle spalle una storia andata male, vi sono per voi due sole possibilità nell'ascoltare una canzone di Tom Waits. La prima è che la riconosciate subito perché già lo amate alla follia e conoscete tutta la sua discografia. E la seconda è che Tom avrà inevitabilmente accumulato un nuovo, fedelissimo ammiratore.
Well, I hope that I don't fall in love with you. Cause falling in love just makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. And I hope that I don't fall in love with you. Well, the room is crowded, there's people everywhere. And I wonder, should I offer you a chair? Well, if you sit down with this old clown, I'll take that frown and break it. Before the evening's gone away, I think that we can make it. I hope that I don't fall in love with you. Well, I can see that you are lonesome just like me. And it being late, you'd like some company. Well, now I've had two, I look at you, and you look back at me. The guy you're with, he's up and split, the chair next to you's free. And I hope that you don't fall in love with me. Not a Well, the night does funny things inside a man. These old tomcat feelings you don't understand. Well, I turn around to look at you, you light a cigarette. I wish I had the guts to bum one, but we've never met. And I hope that I don't fall in love with you. And now it's closing time, fading out. Last call for drinks, I'll have another stout. I turn around to look at you, you know where to be found. I search the place for your lost face, guess I'll have another round. I think that I just fell in love with you.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
One fine morning, I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning, I woke up early to find the fascists at my door.
Uno degli incontri che genererà uno dei prodotti artistici più particolari della vita di Tom è quello con il nostro Roberto Benigni. Sarà il già citato Jim Jarmusch a metterli insieme su una storiella da lui scritta. Roberto Benigni, Tom Waits e Jack Lurie che recitano insieme? Sì. Il film si chiama Down by Law ed è una perla. Appena finite di ascoltare questo podcast, avete due possibilità. La prima è naturalmente accendere Radio Rock, la seconda è andare di filato a recuperare Down by Law. Il film è totalmente autoprodotto, un budget bassissimo, spontaneo, per metà improvvisato e dal morire da ridere. L'italianità di Roberto Benigni, incastrata in una commedia noir ambientata in Louisiana, accanto al distinto e stranissimo personaggio di Tom, è un qualcosa che fa brillare gli occhi. Impossibile trattenere le lacrime durante la scena in cui Roberto Benigni richiama il giorno in cui la nonna gli ha mostrato come uccidere un coniglio. È impossibile guardare Down by Law e non concluderlo pervasi da un senso di divertimento, tenerezza e dall'idea di aver visto qualcosa di assolutamente unico. E piccola nota di colore, nella sceneggiatura del film il personaggio interpretato da Benigni si innamora di Nicoletta, interpretata proprio da Nicoletta Braschi. Amore che dalla sceneggiatura finirà nella vita reale.
You understand? I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream.